I podcast di Affari Internazionali, la rivista dello IAI.
Generale Graziano, presidente di Fincantieri, è un vero piacere averla con noi all'Istituto Affari Internazionali. Benvenuto.
Grazie di cuore, un piacere mio essere qua.
Partiamo dall'aggressione russa all'Ucraina. Siamo all'ottavo mese. Come può uscirne la comunità internazionale?
Siamo all'ottavo mese di una guerra senza precedenti e dal punto di vista degli effetti economici, dopo la crisi finanziaria del 2008, la conseguente crisi dell'euro, dopo la pandemia del Covid-19, la guerra in Ucraina combinata con la crisi energetica rappresenta un po' quello che gli economisti chiamano il terzo shock asimmetrico per l'Unione Europea e la comunità internazionale. E quindi, quando diciamo uno shock asimmetrico, intendiamo una condizione economica che colpisce improvvisamente un sistema sociale, il sistema produttivo, e tra l'altro colpisce più alcuni membri dell'Unione Europea, più deboli rispetto al profilo energetico che altro. Tutto questo può essere evidentemente superato attraverso una solidarietà europea, ma soprattutto diversificando le fonti energetiche attraverso una nuova politica comunitaria europea, evidentemente rinunciando alle risorse russe e investendo in una sorta di nuovo piano di ricostruzione europeo dell'energia. D'altra parte, la crisi ucraina può essere soltanto risolta attraverso un processo diplomatico che porti ad una pace giusta, ma una pace giusta significa che c'è un aggredito e un aggressore, ed evidentemente si basa sul fatto che l'aggressore riconosca i diritti dell'aggredito e faccia le azioni necessarie per evitare la sterilizzazione, e quindi indiscutibilmente servono delle azioni di Putin per permettere la pace.
Più volte, generale, la NATO ha sottolineato la minaccia della Repubblica Popolare Cinese. Si è appena concluso il 20° congresso del Partito Comunista e le minacce nei confronti di Taiwan sono state, se possibile, ancora più forti. Che reazione si aspetta dagli Stati Uniti anche nel caso di un'aggressione nei confronti di Taiwan?
Dal punto di vista verbale abbiamo delle posizioni diverse. Biden alcuni mesi fa aveva fatto un'affermazione dicendo di essere pronto ad intervenire in caso di un'aggressione senza precedenti e di un'invasione di Taiwan, però ha anche detto che le relazioni non cambiano e che gli Stati Uniti non vogliono influenzare il processo di indipendenza o di scelta di Taiwan, lasciando quindi aperta la porta alla autodeterminazione. D'altra parte la Cina, dopo le affermazioni con riguardo di Taiwan che rientrano nella normale dialettica cinese sul possesso di Taiwan, hanno anche affermato di volere delle relazioni con gli Stati Uniti e con l'Occidente basate sul rispetto reciproco e sulla cooperazione. In effetti il problema è che ci troviamo di fronte a un momento di cooperazione, ma anche di competizione globale che continuerà per i prossimi anni, di competizione per la supremazia tecnologica, e indiscutibilmente gli Stati Uniti guardano diversamente al quadrante Indo-Pacifico, che diventa un po' la priorità e diventerà la priorità anche per noi, perché i materiali rari e perché i cicli produttivi e i materiali importanti arrivano da quell'area.
Quale può essere, a suo avviso, parliamo del nostro paese, l'apporto dell'Italia alla difesa europea e alla NATO?
L'Italia, per posizionamento geografico, per ruolo giocato sia in ambito dell'Unione Europea, dove uno dei paesi fondatori, ma anche uno dei leader politici e economici dell'Unione Europea, per fedeltà all'Alleanza Atlantica, per impiego di forze terrestre e navale su tutti i teatri di crisi e ultimamente con il dispiegamento delle forze avanzate dalla Romania alla Bulgaria alla Lettonia, evidentemente ha un ruolo fondamentale, un ruolo centrale, particolarmente in un momento in cui vi sono crisi, vi sono divisioni, per rappresentare un ponte fra l'est e il sud. L'Italia percepisce chiaramente le minacce dal sud e se ne fa portatore, ma è anche portatore di solidarietà, quindi ha un ruolo fondamentale. Il precedente governo ha garantito una rinnovata stabilità. Io sono certo che nel futuro noi possiamo ambire a essere fra i leader di questo processo europeo, insieme alla Francia, insieme alla Germania, attraverso una diversa cooperazione che però a cui però possiamo ambire di essere leader per possibilità economiche, per possibilità strategiche e per capacità militari.
Ha parlato di fedeltà da parte del nostro paese nei confronti dell'Alleanza Atlantica. I tempi sono maturi per un segretario generale che sia italiano?
Evidentemente la scelta del segretario generale è una scelta politica operata da tutti i membri della NATO. Io credo che l'Italia, proprio per le ragioni che ho detto prima, per il ruolo che ha in Europa, per la tradizione di fedeltà transatlantica, ma anche per il peso economico, militare e politico che svolge, può giustamente ambire ad essere, a fornire il nuovo segretario generale della NATO. I precedenti arrivano tutti dal nord, dalla Norvegia e dalla Danimarca. Sarebbe bello che fosse anche un membro sia dell'Unione Europea che della NATO. Evidentemente noi abbiamo delle personalità di spicco perfettamente in grado di farlo, ma soprattutto l'Italia, con i nuovi investimenti per la difesa, con l'impegno in ambito internazionale e attraverso la capacità di gestire anche diplomaticamente le crisi e la capacità che hanno dimostrato le forze armate, credo che possa giustamente ambire ad avere il prossimo segretario generale della NATO.
Generale, lei ha più volte spiegato qual è l'importanza della bussola strategica. Faccio un passo in avanti, ci sarà mai un esercito europeo?
Speriamo, però se quando ci sarà l'esercito europeo significa che ci sarà una politica comune europea, perché evidentemente la scelta di fare una forza armata comune vuol dire che c'è anche una politica estera comune. Ci vuole ancora qualche passaggio. Adesso parliamo di integrazione delle capacità della difesa europea, integrazione sia dal punto di vista dello sviluppo dell'industria europea sia delle capacità. La bussola strategica ha stabilito di creare una European Capacity of Deployment, una capacità di reazione rapida, che attualmente è configurata su circa 5.000 militari, multifunzione, interforze, in grado di operare sia a terra che nello spazio che dal mare. Evidentemente questa prima capacità rapidamente dispiegabile darà all'Unione Europea quella possibilità di intervento che è mancata nel caso dell'Afghanistan, ed è una cosa particolarmente importante laddove si pensi che per forze armate moderne il dispiegamento di una capacità di questo tipo significa avere anche quelli che noi chiamiamo enablers, cioè i sistemi che aiutano questa operazione. Normalmente erano forniti dagli Stati Uniti, si tratta di satelliti, capacità di trasporto intermodale, capacità di protezione strategica, protezione cyber, tutti investimenti che rappresenteranno una decisione comune dell'Europa. Rammentiamo che le decisioni si prendono all'unanimità in Unione Europea, la bussola strategica è stata approvata all'unanimità, è molto importante che diventi rapidamente una concreta realtà.
Un'ultima domanda che prende spunto dal convegno organizzato dallo IAI a cui partecipa. Nell'Europa della difesa serve un salto di qualità nella cooperazione sia tra istituzioni UE e Stati membri, sia tra questi ultimi e sia tra settore pubblico e privato. Visto le sue molteplici esperienze, no? Che indicazioni darebbe a riguardo?
Beh, in uno scenario industriale sempre più complesso, in un mondo sempre più competitivo, per acquisire e raggiungere quella che noi desideriamo come base per la sicurezza e la pace, che è l'autonomia strategica, è indispensabile una maggiore cooperazione. Cosa vuol dire autonomia strategica? Vuol dire essere in grado di operare anche da soli. Noi vorremmo sempre agire con i partner, ma in caso di esigenza dobbiamo essere in grado di operare da soli. E questo significa non soltanto operare da solo dal punto di vista militare, ma anche energetico e industriale. Dobbiamo renderci conto che c'è un momento di sfida tecnologica. Le spese europee per la difesa in questo momento non sono particolarmente efficaci perché sono frammentate fra molti sistemi, sono frammentate fra diversi enti, fra diversi operatori. Invece tutte le esigenze capacitive in questo momento dovrebbero essere decise e indicate sulla base dei gap europei e coordinate in ambito europeo. Evidentemente questo è una cosa complessa perché porta a una oggettiva contrapposizione fra l'interesse nazionale e l'interesse sovranazionale che deve essere superato attraverso un nuovo metodo di cooperazione internazionale, di fare business, che quindi metta insieme sia una più efficiente azione da parte dell'istituzione europea sia una più efficiente cooperazione fra la parte privata e la parte pubblica. Io credo che gli spazi ci siano, io rappresento in questo momento un'azienda leader del settore come Fincantieri, che sicuramente si può presentare in Europa come elemento traente di questa cooperazione. Dopodiché dobbiamo anche investire per avere i nostri rappresentanti in Unione Europea per dirigere modalità. Attualmente l'Europa ha gli European Defence Fund, che è un certo numero di miliardi allocati per la ricerca, lo sviluppo e l'integrazione, probabilmente nel futuro saranno ancora di più. Ecco, bisogna operare affinché questo coordinamento porti a una maggiore efficientamento della spesa.
Buon lavoro Presidente, grazie per la sua attenzione verso lo IAI.
Grazie di cuore.
I podcast di Affari Internazionali, la rivista dello IAI. Ascoltate i nostri podcast su affariinternazionali.it.